Va bene, iniziamo dalla fisica di fine 800, che è la fisica che più o meno tutti studiamo sui libri di scuola, quando facciamo il liceo o le scuole superiori. Quindi la meccanica, l'elettromagnetismo, la termodinamica. Che cosa sono questi ambiti in cui la fisica di fine 800 si divide? Le vediamo fra un secondo. All'inizio del 900 ovviamente c'è la rivoluzione della relatività ristretta, che però non tocca molti concetti fondamentali su cui sono basati la meccanica e la termodinamica, però in un certo senso rimane più confinata a una revisione dei concetti di spazio e tempo, mentre invece la meccanica quantistica di cui parliamo oggi, come vedremo, ha più a che fare proprio con, è più filosofica in un certo senso, secondo questo parere, perché ha più a che fare con l'essenza delle cose, qual è la natura di certe delle cose. Nella meccanica e nella storia del pensiero occidentale, un po' fin da giovani, siamo abituati a vedere una rappresentazione delle cose in forma dialettica: la mente e il corpo, il mondo celeste della divinità e il mondo terrestre. Sembra quasi che le cose possono essere o in un modo o in un altro. E in un certo senso anche nell'analisi della fisica nel corso dei secoli si è tenuto un po' questo tipo di contrasto. Nella meccanica, per esempio, in tutta la meccanica, le rappresentazioni dominanti dei fenomeni sono essenzialmente in due termini, o in termini di particelle. Per esempio un'automobile che corre lungo una strada può essere assimilata a una particella, punto materiale, come si dice, che ha una certa massa, che si trova a un certo istante di tempo in una certa posizione, che è soggetto a determinate forze. Messa in questi termini, il problema della predizione del moto futuro di questa macchina, di questa particella, è sostanzialmente ben definito secondo la meccanica classica. La meccanica classica ci dice: se voi mi date un punto materiale di massa m e specificate che lui si trova in questa certa posizione a questa certa velocità iniziale e mi dite quali sono tutte le forze che agiscono sul punto materiale di massa m, io vi so predire il suo comportamento, il suo movimento, vi so dire dove sarà, con quale velocità, con quale accelerazione, in un qualsiasi istante di tempo. Una cosa tutto sommato simile si può fare quando si parla di onde. Le onde del mare, per esempio, non vengono studiate, o le onde, anzi meglio, su una corda, oppure che si propagano su una molla, vengono studiate in termini elementari di meccanica, con gli stessi metodi, però poi il meccanismo complessivo del movimento è di tipo ondulatorio. Nella meccanica classica, in realtà, anche appunto l'onda tende a essere ridotta a un insieme di particelle che si muovono. Quando parlo di onda in meccanica classica intendo essenzialmente un disturbo di una posizione rispetto a una posizione di piede. Immaginatevi per esempio una molla o un elastico teso, pizzicate l'elastico spostandolo dalla sua posizione di equilibrio e sull'elastico si propaga appunto una vibrazione, una perturbazione. Il propagarsi di quella perturbazione è studiato in termini di propagazione di onde su quel mezzo che è appunto l'elastico. Comunque questo dualismo esiste e le cose sono tendenzialmente abbastanza separate, più o meno. Gli aspetti della meccanica appunto sono questi, vi dicevo: il tempo, lo spazio e la misura del tempo e dello spazio non si definiscono grandezze in fisica classica, e questo è vero anche ovviamente in fisica quantistica, senza che prima siano definiti quali sono gli strumenti per misurare quelle grandezze. Vedremo però che nella meccanica quantistica, siccome tante delle grandezze derivano dalla meccanica classica, spesso ci troveremo nella situazione in cui si usano dei termini senza sapere esattamente come si misurano, e quindi dovremo ricapire un attimo come funziona il meccanismo globale. Allora, una delle caratteristiche che vi dicevo delle particelle è il loro comportamento in tante specifiche situazioni. Immaginate di avere appunto delle palline che in certe condizioni ideali hanno una massa ma non hanno dimensioni, quindi sono puntiformi, quindi sono tutti ideali, e immaginate di lanciarle contro un muro che ha una fessura, come per esempio un muro dietro di voi e la porta. E supponete di chiedervi dove finiranno le palline che lancio globalmente contro questo muro. Ovviamente a seconda della direzione con cui le lancio contro la porta, alcune troveranno un varco, passeranno anche dalla porta, altre si fermeranno. Mi aspetto di trovare chiaramente un mucchio di particelle esattamente in corrispondenza dell'apertura, e poi ai lati dell'apertura troverò meno particelle. Tendenzialmente non ne troverò nessuno se vado abbastanza distante dalla porta. Per quanto angolato, no? Io posso provare a tirare, le particelle che si muovono in linea retta, insomma, copriranno un cono al di là della porta, ma non vale più di tanto. Cosa succede quando invece di una sola fessura, di una sola porta, ce ne sono due? Beh, sostanzialmente il fenomeno si ripete indipendentemente per ciascuna delle due porte. Cioè, il tipo di risultato che ottengo è di questo genere qua. Io sparo tante particelle contro appunto una barriera che ha due fessure, e quello che ottengo è un accumulo di particelle in corrispondenza di ciascuna delle due fessure. Fate parte. Sì, tranquillo. Intanto ne approfitto per... Sempre in fisica classica, chiaramente lo stesso esperimento lo si può fare con le onde. Per esempio, la caratterizzazione delle onde in meccanica classica è di questo tipo qua. Una onda è totalmente caratterizzata dandone la frequenza e l'intensità. Io vi ho detto prima che un'onda è un disturbo rispetto a una posizione di quiete. Uno deve indicare il massimo disturbo rispetto alla quiete, cioè appunto quello che si chiama il massimo dell'onda, che corrisponde in regime di conservazione dell'energia anche al minimo, cioè di quanto al massimo e al minimo si distacca l'onda rispetto alla quiete, e poi bisogna definire qual è la sua lunghezza d'onda, cioè qual è la distanza fra due massimi consecutivi o tra due minimi consecutivi. Date queste due caratteristiche, quindi l'intensità e la frequenza o la lunghezza d'onda, sostanzialmente l'onda è ben definita. Allora, se si ripete lo stesso esperimento di prima, ovvero mandiamo delle onde a sbattere contro un muro che ha una sola fessura, otteniamo un risultato che è molto diverso rispetto a quello che abbiamo visto per le particelle. Cioè, otteniamo sostanzialmente una serie di, vedete qua, di strisce in cui le onde si annullano, qui, qua, qua, e invece una serie di strisce in cui le onde sono molto intense. Il risultato finale è che non abbiamo soltanto un accumulo di onde qua, come per le particelle, ma abbiamo un accumulo di onde anche a distanza dalla fessura rispetto alla posizione centrale. E questo è un comportamento, che adesso vediamo meglio il grafico, che in natura si vede bene, anche nelle onde per esempio di un lago o un fiume che passa attraverso una diga, questo
queste qui sono esattamente, riproducono esattamente questo tipo di schema, e in modo, diciamo, più grafico, sostanzialmente quello che si ottiene è questo. Quindi onde che sbattono contro due fessure danno luogo a, appunto, a una, a dei massimi di intensità intervallati dei massimi di intensità intervallati da dei minimi. Quindi qui si trovano, diciamo, si trova molto disturbo, qui si trova poco disturbo, qui si trova tanto disturbo, e così via. Insomma, questo schema è chiaramente molto diverso da questo. E questo è un tipo di esperimento che è discriminante rispetto alla natura del fenomeno che si sta studiando. Se voi, diciamo, avete a che fare con della roba e non sapete bene se questa roba è descrivibile in termini di particelle o in termini di onde, provate a lanciare questa roba contro una fessura e poi guardate che cosa succede al di là della fessura. Se questa roba presenta un, diciamo, un pattern, cioè uno schema caratteristico delle particelle, allora direte che è roba fatta da particelle. Se invece pensate a delle onde, trovate lo schema delle onde, sarà fatta di onde. Pensate per esempio alla sabbia, no? La sabbia vista da lontano presenta delle dune, quindi in un certo senso ricorda la forma ondulatoria, no? Prendete una camionata di sabbia, la tirate contro una porta e vedete un po' che cosa succede dall'altra parte, e vedrete che quello che sembravano onde di sabbia in realtà sono elementi corpuscolari, perché oltre alla porta si accumulano esattamente come fanno le particelle. Quindi la discriminante, diciamo, questo è un esperimento che discrimina tra la natura delle onde e la natura delle particelle. Su che cosa si basa questo esperimento qua? Perché viene fuori un risultato di questo genere? Lì vedete, lo sapete già, ma insomma, lì vedete che le onde che sbattono contro queste due fessure dall'altra parte danno luogo a una serie di onde sferiche che si sovrappongono qua, 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 qua. Cioè ci sono delle onde che appunto si sovrappongono. E cosa succede quando le onde si sovrappongono? Lo sapete anche voi. Cioè se c'è una boa e questa boa è investita da due onde contemporaneamente, la boa si solleva di più, quindi le onde si sovrappongono, si sommano una con l'altra. Può accadere che la boa sia investita da un'onda che la solleva, che tende a sollevarla, e contemporaneamente da un'onda che tende ad abbassarla. In questo caso, se le onde hanno la stessa lunghezza d'onda, eccetera, in certe condizioni esattamente la boa rimane ferma perché le onde si sommano, ma l'una è positiva, l'altra è negativa, per cui fondamentalmente il disturbo è più e meno della stessa intensità e si annulla. Ci sono delle condizioni che devono essere soddisfatte, non è sempre così, ma il punto fondamentale è che le onde si sommano, i disturbi si sommano. Il che, insomma, è semplice da verificare, perché di nuovo se avete una lunga corda, provate a pizzicarla una volta e poi un'altra volta subito dopo e vedrete che nei punti della corda in cui il disturbo si è propagato, il primo e il secondo, avete un disturbo che in qualche modo è la somma dei due. Quindi sono cose abbastanza facilmente verificabili. Chiaramente una cosa di questo genere è impossibile con le particelle non si sommano. Se voi avete una pallina e un'altra pallina e due palline tendono a essere nello stesso punto dello spazio contemporaneamente, quelle si urtano, quindi non danno luogo a una interferenza per sovrapposizione, ma danno luogo invece a ciò che viene descritto esattamente come urto. Ora, all'inizio del 1800, nei primi decenni del 1800, tutta una serie di esperimenti, di risultati, di studi relativi ai fenomeni elettrici e ai fenomeni di tipo magnetico dettero luogo a tutta una serie di discussioni infinite e di relazioni infinite. Si comincia a scoprire che sostanzialmente dei campi magnetici, delle calamite, dei grossi magneti che hanno un'intensità variabile danno luogo a dei fenomeni di tipo elettrico, e dei fenomeni di tipo elettrico danno luogo a altri fenomeni di tipo magnetico. Quindi magnetismo, che era noto fin dall'antichità, e elettricità, che era anch'essa nota fin dall'antichità, sebbene non si sapesse come imbrigliarla, eccetera, eccetera, però questi meccanismi erano noti, iniziano a essere visti come due aspetti di uno stesso fenomeno. La cosa interessante è che l'analisi di questi aspetti poi porta a una teoria unificata di elettricità e di magnetismo, che appunto va sotto il nome di elettromagnetismo. Qui sono alcuni dei protagonisti. Se non conoscete Gian Domenico Romagnosi,
italiano.
Sì, lui è italiano e non è noto, però non mi ricordo se Maxwell o Faraday ebbe poi a commentare che se i risultati di Romagnosi fossero stati noti, avessero girato in ambito internazionale, effettivamente le loro ricerche si sarebbero abbreviate di 20 anni. È un po' un problema di provincialismo di ricerca italiana, spesso è successo nella storia della scienza. La cosa, interessante è che gli studi di elettromagnetismo, da una parte quindi di elettricità, dall'altra di magnetismo, e la teoria unificata di elettromagnetismo, poi ha dato luogo a una teoria unitaria relativamente alla luce. Cioè, mettendo insieme elettricità e magnetismo, si spiegano fondamentalmente le proprietà della luce. Ora, le proprietà della luce erano state appunto oggetto di profondissima discussione fin da epoca immemorabile, ma in ambito scientifico due dei protagonisti della discussione più forte circa qui c'è un errore, però altrimenti sarebbero stati d'accordo. Che significa? C'è un errore anche nel PDF che ho già dato per mettere in rete, che significa devo rifare il PDF, me lo ricorderò. Vabbè, comunque nel corso del 600 Newton aveva sostenuto che la luce fosse fatta da corpuscoli, fosse costituita da corpuscoli.
Quella fora che c'è che passa la luce deve essere quella di piazza lunga, però giusto?
Sì, quella la fessura deve essere con le dimensioni della fessura. Deve essere confrontabile con
il però non c'è lo spagnolo.
Certo. Dicevo appunto, Newton aveva sostenuto nel corso dell'inizio del 700, fine del 600, che la luce fosse appunto costituita da corpuscoli, mentre invece Huygens aveva sostenuto al contrario una teoria di tipo ondulatorio, quindi di stupi luminosi. Entrambi si erano confrontati su fenomeni che all'epoca erano noti, come la riflessione della luce, quindi la luce che si riflette su uno specchio piano come quello, ma a patto di dare ai corpuscoli che formano la luce, secondo Newton, delle proprietà di elasticità opportuna, effettivamente un po' tutti i fenomeni noti fino all'epoca si potevano spiegare con entrambe le teorie. C'era un po' il problema del perché un fascio di luce bianca che passasse attraverso un prisma si suddividesse nelle varie luci di arcobaleno, no? Non desse luogo all'arcobaleno. Nel caso corpuscolare Newton aveva supposto che i corpuscoli che danno luogo a sensazioni visive diverse subissero delle deviazioni diverse dalla loro traiettoria originale passando attraverso un prisma, però se applichiamo un po' sugli specchi, erano tante teorie ad hoc in effetti che davano ai corpuscoli quelle proprietà specifiche che gli permettevano di riprodurre dei fenomeni sperimentali, però non è vero che per quanto ad hoc fossero certe teorie, certe spiegazioni, in realtà non c'era nulla che facesse escludere il fatto che la teoria fosse di tipo corpuscolare. Nel caso delle onde questo fenomeno è più semplice da spiegare, perché basta dare delle frequenze leggermente diverse alle onde ed effettivamente frequenze diverse hanno una variazione del cammino diversa. Però insomma all'epoca la questione era ancora largamente dibattuta, e anzi la teoria corpuscolare di Newton aveva la sua, il fatto che tutto sommato fosse più semplice l'entità luce se vista in termini di particelle piuttosto che non se vista in termini di luce, di onde. Tuttavia appunto nella seconda metà dell'Ottocento, grazie al lavoro di Maxwell, si afferma, diciamo, la interpretazione della luce come disturbo elettromagnetico, il che significa che esistono dei campi, esistono delle onde elettromagnetiche associate a dei campi, a delle onde magnetiche, scusate, esistono delle onde elettriche, cioè un campo elettrico variabile nello spazio, associato a un campo elettrico variabile nello spazio, perpendicolare ad esso, ed entrambi perpendicolari alla direzione di propagazione. Sono vere e proprie onde, nel senso che sia per il campo elettrico che per il campo magnetico è possibile definire un massimo, una intensità, e poi per entrambi è possibile definire una lunghezza d'onda, che ovviamente è la stessa sia per il campo magnetico che per il campo elettrico, perché devono andare insieme. Vi ho detto prima che l'onda è un disturbo di che cosa in questi casi? Qui abbiamo due tipi di disturbi che sono correlati l'uno all'altro. Il primo disturbo è appunto il campo elettrico. Rispetto a cosa? Beh, rispetto all'assenza di campo elettrico. Supponete di avere una particella carica, un elettrone in mano, con questo elettrone voi andate in giro e misurate la forza che in un punto dello spazio viene esercitata da questo elettrone. Evidentemente se non c'è nessun campo elettrico la forza è zero. Qui siamo in condizioni di quiete. Bene, la presenza di un campo elettrico disturba la proprietà dello spazio in questo punto, e l'elettrone ne risente perché viene attirato oppure viene respinto dal campo elettrico. Lo stesso, immaginate di avere un campo, quindi il disturbo elettrico è tranquillo. È disturbo rispetto alla variazione, rispetto all'assenza di campo elettrico. Lo stesso vale per il campo magnetico. Pensate di avere una calamita, di andare in giro nello spazio, una bussola, a cercare di misurare quanto è il campo magnetico. Tipicamente in assenza di campo magnetico la bussola è disposta a casaccio, quando voi trovate un campo magnetico la bussola si orienta e quello vi permette di misurare la direzione, l'intensità del campo magnetico. Ora, la cosa che un po', diciamo, era preoccupante dal punto di vista di questa teoria, c'erano essenzialmente due cose interessanti e preoccupanti. La prima è che le equazioni di Maxwell, in modo del tutto naturale, prevedono che la velocità della luce sia di un certo valore, che è 300.000 km al secondo. È proprio un risultato delle equazioni. Il secondo aspetto è che appunto è vero che il campo elettrico a onda è un disturbo rispetto all'assenza di campo elettrico, però è anche vero che tutte le onde che si conoscono fino a questo punto sono disturbi di qualcosa di vero, qualcosa di reale. Per esempio l'onda marina è un disturbo del livello di quiete dell'acqua del mare, l'onda acustica è un disturbo rispetto alla quiete dell'aria. Cioè, l'onda richiede fino a questo punto ciò che si chiama un mezzo che effettivamente l'onda stessa va a disturbare. Qui si sta parlando in realtà di disturbo rispetto all'assenza del disturbo. Quindi sì, c'è un campo elettrico, è chiaro che l'assenza di un campo elettrico disturba il fatto che non ci sia, però no, è effettivamente un pochino diverso. Ed è questa diversità, cioè il fatto che la luce, le onde elettromagnetiche si propaghino nel vuoto, che fa pensare all'esistenza di qualcosa di strano, qualcosa di che permea l'universo, che è da tutte le parti, ovunque ci sia luce, e che è tra l'altro il cielo etere. Forse devi bere qualcosa, poi un
no, non basta, devo
essere passato.
In ogni caso, in analogia con quanto si fa con la meccanica, anche per un'onda è possibile definire, anche se in un modo leggermente più complesso, una energia che porta l'onda. Cioè è possibile per l'onda classica utilizzare sostanzialmente gli stessi concetti che si utilizzano per la meccanica classica. Per cui se una particella si muove con una certa velocità è facile definire per questa particella una energia legata al suo movimento, che si chiama energia cinetica, e che corrisponde sostanzialmente alla capacità di compiere il lavoro nel momento utilizzando il movimento, la massa di questa particella. Per quanto riguarda l'onda si definisce non tanto un'energia totale, ma soprattutto una densità di energia, perché l'onda rispetto alla particella non è tutt'altro che puntiforme, ma appunto, anzi, come sua definizione integrata, c'è questa lunghezza d'onda, per cui è chiaramente diffusa nello spazio, no? E se è diffusa nello spazio è per parlare di densità di energia e non di energia globale, perché non sai quando finisce.
Densità di energia, quindi l'energia intesa
per centimetro,
spazio,
sì.
Della lunghezza d'onda.
Sì. Sì, sì, sì. Oppure per centimetro cubo, qui dentro c'è tanta luce, quant'è l'energia trasportata lì. Questa è la descrizione, diciamo, della meccanica classica.
Quindi con il campo elettrico dal campo magnetico riesco.
Come?
Il campo elettrico dal campo magnetico riesco a riconoscerlo.
Il campo magnetico dà l'effetto che hanno sulle cariche elettriche, per esempio. Il campo elettrico ha un effetto diverso dal campo magnetico.
Movimento,
diciamo entrambi determinano un movimento della carica elettrica, ma di due giorni. Un campo elettrico fondamentalmente che ha una certa direzione spinge la carica elettrica o in quella o in un verso o nell'altro verso, ma lungo quella direzione. Un campo magnetico invece tende a far muovere la carica in senso perpendicolare alla direzione del campo magnetico. Quindi hanno
come scrivere un cerchio?
Sì, sì.
Come campo magnetico?
Dipende dalle condizioni di moto della particella, ma tanto per darvi un'idea. Sì.
Il campo magnetico, diciamo, è globale, cioè c'è stato.
Il campo magnetico è buffo perché se c'è una particella che si muove a una certa velocità V e c'è un campo magnetico, diciamo, che ha questa direzione, allora se questa è la velocità e questa è la direzione del campo magnetico, la forza esercitata dal campo magnetico su questa particella carica in questo senso è storto, cioè c'è un campo magnetico che spinge in qua, però insomma si studiano abbastanza facilmente. In ogni caso, se uno deve indagare le proprietà dello spazio in termini di elettricità e di magnetismo, ha due strumenti: uno, una carica elettrica, vai con la carica elettrica e misuri la forza che agisce sulla carica ferma. Se è ferma, il campo magnetico. Altrimenti vai lì con un magnete, un piccolo magnete, e vedi le proprietà magnetiche dello spazio, quindi le separi, diciamo, facilmente. In presenza di luce ci sono entrambi gli effetti. La cosa buffa, se volete, è che lo studio in termini appunto di elettricità, se vedete le proprietà dell'ambra strofinata che attira i capelli, no? Si studiavano i greci, elettron significa ambra, no? Quindi l'elettricità, il magnetismo, cioè due fenomeni che sembrano estremamente diversi da loro, si scopre alla fine, nella seconda metà dell'Ottocento, che sono due facce dello stesso fenomeno e entrambi messi insieme spiegano questo fenomeno incredibile che è la luce, con cui noi facciamo i conti tutti i momenti, insomma, è uno degli aspetti della natura fondamentali, chiaramente. Però allora, l'idea.
Sì, la forza di cui parlate, quella di Lorenz.
Sì. siamo arrivati, diciamo, verso la fine dell'Ottocento. Verso la fine dell'Ottocento, diciamo, tra i problemi che si studiano, legati all'assorbimento e alla emissione della luce da parte di corpi, c'è un problema che, diciamo, per certi versi è considerato un problema un po' accademico, che è questo. Supponete di avere un corpo che sia totalmente nero, un corpo cioè che per definizione assorbe tutta la luce che incide sul corpo stesso. Immaginate che questo corpo abbia un certo volume, tipicamente si fa l'esempio del forno di casa. Immaginate che sia completamente nero, che sia totalmente schermato, quindi che non abbia la finestrella bella grande, ma che sia completamente tappato, tranne un piccolo buco. La domanda è: che tipo di luce c'è lì dentro? Quello assorbe tutta la luce che ci sbatte contro, probabilmente quella che no, quella che picchia nel puntino. E poi che fine fa questa luce che entra nel forno? Diciamo, il corpo nero si caratterizza essenzialmente con un unico parametro, cioè la temperatura che ha. Quello che si vede in meccanica classica è che se uno cerca di studiare quanta luce di bassa energia, per esempio quante microonde ci stanno in un corpo nero che ha una certa temperatura, quanta luce visibile c'è in un corpo nero che ha una certa temperatura, quella temperatura, quanta luce ultravioletta c'è in un corpo che ha quella temperatura. Ecco, se si aumenta la temperatura, ciò che accade è che quel corpo, in elettromagnetismo classico, ha un contenuto sempre maggiore di luce ultravioletta, di raggi X e in generale di luce ad alta temperatura, ad alta energia. Cioè, l'idea della meccanica classica che è non spiegata, fondamentalmente è questa, la previsione è questa: a patto di aumentare la temperatura poco a poco, io ottengo un oggetto che emette sempre più energia, sempre più energia. Non c'è un limite all'energia che emette. E questo è preoccupante. Esatto, ma infatti è preoccupante per questo. Cioè c'è qualcosa che non funziona, c'è questo oggetto che assorbe la luce, ma diciamo emette sempre più energia. Ora, in effetti lo studio, anche perché insomma, se uno va a guardare, va a misurare la radiazione che sta in un corpo nero, non trova tutto questo spostamento verso le alte energie, all'aumentare della temperatura. Allora, il problema viene studiato in vari modi, e come sempre succede con problemi di questo tipo, ci sono tante tappe nella spiegazione. La tappa fondamentale è quella fatta da Planck e che Planck stesso chiama atto di disperazione. Perché non riusciva a darsi una spiegazione effettiva di che cosa succedesse dentro il corpo nero? Allora lui dice questo sostanzialmente, che allora, in un corpo nero possono, supponete di avere una scatola grande così. Le onde che rimangono nella scatola dopo un po' sono soltanto quelle onde che terminano con un minimo su entrambe le pareti. Questo perché è come se l'onda si propagasse, poi rimbalzasse sull'altra parete e tornasse indietro. Si chiamano onde stazionarie. Chiaramente a seconda, in una scatola ci possono stare tanti tipi di onde stazionarie. Per esempio quella che a mezza lunghezza d'onda uguale alla lunghezza della scatola, o quella invece che riesce a fare tutta una lunghezza d'onda nella scatola, oppure quella che riesce a fare tre mezzi della lunghezza d'onda e così via. Quindi avete una sequenza di tante onde stazionarie a lunghezze d'onda sempre più piccole, cioè a frequenze sempre più alte, cioè a energia sempre maggiore. Ecco, Planck dice, va bene, supponiamo che in un certo modo
a seconda della frequenza, queste onde stazionarie si impacchettino. Non dice bene cosa significa si impacchettino. Dice, supponiamo che lo facciano. Cioè, invece di essere onde singole, si comportano come mucchietti di onde. Insomma, in qualche modo lui riconduce questa tendenza ad aumentare dell'energia, la doma, perché considera il contributo delle onde piccole solo come se fosse un unico contributo dentro un pacchetto, non tanti contributi separatamente. In questo modo lui appunto prende tutte le onde di una certa frequenza e le appunto le impacchetta. Allora il lucchetto che lui utilizza per impacchettare queste onde è una costante che introduce lui e che si chiama costante di Planck. Al livello in cui Planck introduce la costante di Planck, nemmeno lui sa che cos'è. È un numero con delle unità di misura che gli serve essenzialmente a, se volete, un artificio matematico, che gli serve a impacchettare le onde in modo tale che, data una frequenza, il contributo di quella frequenza all'energia totale emessa si calcoli una volta sola. In questo modo, se si calcola una volta sola, allora diciamo questa energia non aumenta in modo smisurato all'aumentare della temperatura, ma invece diciamo aumenta in modo contenuto per poi diminuire.
È soltanto successivamente che che la questione viene compresa meglio. Qui vi faccio vedere i valori della costante di Planck, che è appunto definita come atto di disperazione. Se vi ricordate diciamo la notazione esponenziale, vedete che questo, il valore di H o H tagliato è uguale a H diviso 2π greco, perché c'è questa divisione per 2π greco. Diciamo una questione che ci interessa relativamente, ma guardiamo per esempio in joule al secondo, joule per secondo. Il joule è l'unità di misura, il watt, tanto per dirne una, è joule diviso secondo, quindi questo è parente del watt. Ecco, vedete che c'è un 10 alla meno 34, quindi miliardesimi di miliardesimi di miliardesimi di milionesimi, eccetera.
Quindi è una costante molto piccola. Quindi introduce una costante microscopica che però ha l'effetto di impacchettare le onde e di, diciamo, ricondurne il contributo all'energia totale emessa in termini ragionevoli. Dicevo, è soltanto dopo che la costante di Planck incomincia ad avere un senso fisico. Fino a questo punto aveva essenzialmente un senso di tipo matematico. Ma non fece.
Qual è il corrispettivo matematico dell'impacchettamento? Noi abbiamo le onde stazionarie, possono essere espressi in termini di costruzione di regolamento e così di lì.
No, non so rispondere, no. Non lo so. Non lo so.
Perché avevo detto una cavolata?
Non lo so nemmeno io, non lo so esattamente. Ci guardo, vediamo se dubito che per la prossima volta io abbia una risposta, però ci penso, se riesco a trovare un modo diciamo in cui si fanno facilmente. Lui utilizza fondamentalmente degli oscillatori armonici, però bisogna andare un pochino nel dettaglio di queste cose, perché altrimenti non si capisce. Sì,
quello era
il problema. Era un po' di tipo accademico, perché chiaramente un corpo nero non esiste, è un corpo ideale. In un certo senso uno poteva cavarsela dicendo che si tratta di un problema puramente teorico, e quando si tratta di problemi teorici può darsi che diciamo l'estrapolazione del nostro modello sia scorretta, diciamo, no? Cioè sia il fatto che tu passi da un fenomeno reale a un fenomeno ideale, che fa sì che la tua teoria fisica non regga più, no? In questo passaggio tra reale e ideale. Nel caso, però appunto, la differenza tra chi cerca un'applicazione a tutti i costi e chi invece si occupa di questioni che diciamo sono poi da approfondire, approfondite, è un po' questo, cioè il problema teorico diventa poi un'occasione per capire meglio le cose. Arrivo subitissimo, adesso vi voglio mettere fuori. Allora, tra i fenomeni che non si capivano, che invece di essere teorici erano molto pratici, c'è anche questo che è l'effetto fotoelettrico. L'effetto fotoelettrico è un effetto misurabile, diciamo, di laboratorio, quindi non è una cosa ideale. E a questo livello ha una teoria fisica che spiega, o che ha la pretesa di spiegare qual è la natura della luce, quindi come interagisce con la materia, deve chiedere anche di spiegare un fenomeno di questo tipo. Quindi fenomeno marginale ma reale di prodotto in laboratorio. Cosa succedeva? Il fenomeno è questo sostanzialmente: se voi avete una certa lastra di metallo e ci fate e la fate, diciamo, colpire da luce, bene, nel momento in cui questa luce, per esempio, supponiamo siano sia luce visibile, sia luce rossa, non succede niente al metallo. Voi aumentate l'intensità della luce rossa, il metallo non importa niente. Voi aumentate un pochino la frequenza, invece della luce rossa usate la luce blu e continua a non succedere niente. Provate a aumentare ancora la frequenza e usate per esempio i raggi ultravioletti. Bene, allora può accadere che se voi usate i raggi ultravioletti, nelle prossimità del metallo trovate degli elettroni, cosa che prima non era accaduta. Potete ripetere l'esperimento un sacco di volte con quel metallo. Non dipende dalle condizioni del metallo, non dipende dalla sua temperatura, non dipende da cose del genere. Succede che soltanto quando la luce supera una certa frequenza di soglia, la frequenza della luce che voi utilizzate supera una certa frequenza di soglia, allora questo metallo inizia a emettere elettroni. Voi dite, beh, ok, io provo ad aumentare ancora la frequenza oltre la frequenza di soglia, invece di usare raggi ultravioletti uso i raggi X che sono molto molto più energetici e in questo modo io faccio uscire molti più elettroni. Non è così, non escono molti più elettroni, no, escono elettroni tanti quanti prima, ma quello che succede è che questi elettroni sono molto veloci. Quindi se voi aumentate la frequenza oltre la frequenza di soglia, non aumentate tanto il numero di elettroni, ma aumentate la loro velocità. Se invece utilizzate la frequenza, diciamo, giusta e aumentate l'intensità di questa luce, allora escono più elettroni. Cioè, se volete più elettroni, non dovete aumentare l'energia trasportata dalla luce perché ne aumentate la frequenza, ma dovete aumentare l'energia trasportata dalla luce perché ne aumentate l'intensità. Allora, tutti questi fenomeni erano descritti, ma non erano spiegati, perché se voi pensate alla onda come un oggetto che porta una intensità di energia, no? Beh, l'intensità dell'energia di un'onda, scusate, la densità di energia di un'onda dipende dalla sua intensità, non dipende dalla sua frequenza. E allora, perché mai se io mando luce rossa il metallo non se ne accorge? Se io mando luce rossa molto intensa, no? Cioè con grande densità di energia, gli elettroni dovrebbero uscire fuori, invece gli elettroni se ne fregano. È soltanto se io cambio la lunghezza d'onda e uso una lunghezza d'onda più corta che gli elettroni se ne accorgono. E se la uso ancora più corta, gli elettroni aumentano la loro velocità in uscita, ma non è solo gli elettroni. Cioè, oltre la frequenza di soglia è importante l'intensità, ma fino a quando non raggiungo la frequenza di soglia, l'intensità non è importante. In termini classici, con le onde classiche, le onde elettromagnetiche, lo potrei dire prima, questo non si spiega. Cioè, sono dati che non capisci. Allora, in questo articolo del 1905, il buon Einstein, tanto per cambiare, si inventa questa spiegazione. Supponiamo che la luce non sia costituita da onde, ma sia costituita da delle particelle che hanno una caratteristica molto specifica, fissata la frequenza della luce. Ogni particella di luce trasporta energia in misura proporzionale alla frequenza. Cioè l'energia trasportata da una particella di luce è uguale alla frequenza di quella luce moltiplicata una costante. La costante che usa Einstein è la costante introdotta da Planck. Perché questo spiega il fenomeno? Perché lui dice, per far superare agli elettroni il legame che le tiene stretti al metallo, io gli devo dare l'energia sufficiente per fargli compiere, diciamo, l'energia sufficiente per slegarli, che è una certa energia dovuta all'attrazione semplicemente elettrica di questi elettroni. Allora, che succede? Come in questo caso qua. Uno non batte il record di salto in alto facendo tanti piccoli salti. Deve fare un salto sufficientemente alto. Allora, supponete di mandargli luce rossa che porta, che ha fatto tanti particelle, ciascuno di una certa energia piccola rispetto all'energia che l'elettrone deve avere per staccarsi dal metallo. Lui prende questa energia, però non la assorbe, non la utilizza per staccare, non ci riesce a utilizzarla. L'elettrone ha bisogno che tu gli butti sopra tutta l'energia sufficiente perché si stacchi. Funziona in questo modo. Allora, soltanto nel momento in cui la frequenza della luce è tale che la particella associata alla luce è di quell'energia, bene, in questo caso qui il fotone riesce a fare un unico salto e se ne va via. Ma altrimenti, anche se tu ci aumenti il numero di secchiellini di bassa energia che ti fai avere dall'elettrone, l'elettrone non riesce a staccarsi. Ed ecco che il primo delle caratteristiche dell'effetto fotoelettrico è salutato, è spiegato solo sopra una certa energia di soglia la luce stacca l'elettrone. Il secondo è, ma se tu aumenti ancora l'energia, aumenta la velocità con cui gli elettroni escono. Beh sì, certo, tu gli dai un secchiellone grosso così di energia, maggiore dell'energia di soglia. L'elettrone si stacca dal metallo e poi c'è un sacco di energia in più, e questa non può che diventare energia cinetica, cioè velocità. Se tu, e quindi questa è la seconda proprietà. Come?
Tornano anche qua.
Certo, sì, no, adesso io ve l'ho fatta a chiacchiere, ma chiaramente i conti tornano, ci mancherebbe. E il terzo punto è, ricordate, per un'energia superiore all'energia di soglia, se io aumento l'intensità, cioè il numero di secchielli con energia sufficiente che arriva, allora aumento il numero di elettroni. Certo, perché ogni elettrone si prende un secchio e se ne va. Ora, per spiegare questi due fenomeni, questo del corpo nero, che era sostanzialmente un meccanismo, diciamo, di tipo, era un problema essenzialmente del tipo, come dicevo prima, teorico o accademico. E per spiegare l'effetto fotoelettrico, che è invece una questione di tipo prettamente sperimentale, Planck e Einstein hanno introdotto questo questa specie di impacchettamento dell'energia della luce. La differenza tra Planck e Einstein è che Planck, diciamo, si serve di una costante che lui introduce per impacchettare delle onde, ma facendole rimanere onde. Planck non dice la luce è fatta da particelle, eccetera, eccetera. No, Planck dice la luce è fatta da onde che però, diciamo, si, prima ho detto si impacchettano, ma si proiettano le une sulle altre.
Può dire che sono sotto.
No, è proprio, è più un impacchettamento. Sostanzialmente lui dice, appunto, ogni frequenza contribuisce per uno, non contribuisce per tutte le possibili onde che ci sono davvero.
Rimangono discrete.
Sì, però è una, diciamo, diventano discrete, ma rispetto al numero di onda di data frequenza, non rispetto alle frequenze.
Quindi Einstein ha preso l'idea da Planck.
Einstein ha recuperato l'idea di Planck, però gli ha dato un significato fisico. Gli ha dato un significato fisico che ha cambiato l'interpretazione della natura della luce. Perché a quel punto, per spiegare l'effetto fotoelettrico, Einstein parla chiaramente di luce come particelle. Il problema chiaramente era, a questo punto, in che modo uno riesce a mettere insieme la descrizione di tipo onda, che fino a quel momento aveva spiegato tutto l'elettromagnetismo classico, con la descrizione di tipo particella introdotta per spiegare questo specifico effetto. Perché è chiaro che quando tu rivedi una teoria per spiegare un nuovo effetto, la nuova teoria deve spiegare anche tutti gli altri, non è che spiega soltanto l'ultimo e gli altri invece di dimenticano.
Come si mettono insieme queste cose? Si riprova?
Sì.
Io non riesco diciamo a convincermi di questo impacchettamento delle onde previste da Planck. Mm-hmm. Allora, io sono un chimico.
Sì.
A scuola mi hanno spiegato che gli atomi hanno diversi livelli energetici, quindi un elettrone può saltare da un livello all'altro se eccitato, cioè se ha assorbito una certa quantità di energia, e tornando allo stato primitivo emette una certa energia. Una certa... Quindi l'effetto fotoelettrico sarebbe un'energia sufficiente a estrarre un elettrone, probabilmente un elettrone nell'orbita più esterna, fino a staccarlo dall'altro.
L'energia di legame.
Energia di legame. Non è necessario per questo che le onde siano impacchettate, cioè che siano...
Impacchettate come livello, come un livello energetico.
Allora, intanto non confondiamo le due cose. L'impacchettamento di onde ne parlava Planck per il corpo nero. Einstein ciò che dice è, immaginiamo che invece di un'onda che trasporta energia con continuità, l'energia associata alla onda arriva al metallo tutta insieme. Cioè l'onda ha una certa densità di energia, ma io immagino che invece, appunto, di arrivare poco alla volta, arrivi tutta insieme. Qual è la differenza tra questi due modelli? Supponiamo che l'energia arrivi poco alla volta, come diceva l'elettromagnetismo classico, no? Beh, un elettrone per uscire dal metallo ha bisogno di avere almeno l'energia di legame, perché così si sgancia. Se l'onda trasporta energia poco alla volta, io posso pensare a un accumulo di energia, no? Da parte dell'elettrone, e poi quando l'elettrone ne ha accumulato abbastanza se ne va. Però questo è contrario a ciò che si osserva.
Mi scusi, ma se anche l'onda arrivasse un po' per volta, diciamo che tanto bisogna vedere se viene assorbita tutta insieme oppure no, cioè se tutte le creste necessarie a contenere l'energia del fotone, oggi lo chiamiamo così, no? Se tutte queste creste sono assorbite subito insieme oppure no, ma potrebbero anche non essere assorbite insieme, cioè la prima cresta fornisce una quantità di energia per portare l'elettrone a un livello un po' più alto senza che abbia la capacità di rompere il legame. La seconda cresta lo porta ancora più alto, eccetera. Alla fine l'ultima cresta sufficiente a dargli energia lo fa schizzare fuori. Ovviamente poi se le creste sono, bisogna vedere in quanto tempo questo avviene, se anche le altre creste arrivano dopo potrebbero non essere efficaci perché ormai l'elettrone si è staccato, però più alta l'intensità più atomi emettono elettroni, no? Quindi
siccome non è così,
non è così,
sperimentalmente non è. Il punto è proprio questo, cioè che se io ho luce rossa, per esempio, visibile rossa, e mando contro questa luce contro un metallo, questa luce non fa uscire elettroni dal metallo.
Certo, perché non ha l'energia sufficiente.
Allora aumentiamo l'intensità. Io aumento tantissimo di intensità, cioè l'energia ce l'ha. Nell'elettromagnetismo classico l'energia dell'onda è data dal modulo del campo elettrico al quadrato, no? È proporzionale a questo oggetto. Basta che aumenti il campo elettrico tenendo ferma la frequenza, e io ho tutta l'energia che voglio, però non funziona.
Ma in questo caso può darsi che il metallo abbia un'attrazione, cioè il nucleo di questo metallo abbia verso gli elettroni un'attrazione tale per cui questi diciamo si eccitano un po', mettono diciamo un po' di movimento alla nube elettronica, ma non tanto da farlo schizzare via, no? Mentre se noi aumentiamo la frequenza potrebbe essere che l'energia somministrata sia sufficiente a farlo staccare. Ora, chi l'ha detto che cioè per quale ragione si deve supporre che una maggiore intensità di energia, cioè un maggior numero di onde, non possa produrre lo stesso effetto quando la frequenza è sufficiente, lo stesso effetto su più atomi? Quindi ovviamente il pezzo di metallo emetterà più elettroni.
No, in effetti quando si è superata la frequenza di soglia, nel momento in cui si aumenta l'intensità, è vero che si ha proprio questo effetto, cioè più elettroni vanno fuori.
Sì.
Quindi sopra la frequenza di soglia è vero quello che dice, però non sotto.
Non sotto, ok. Ma sopra.
Lui dice che puoi tenere la stessa cosa aumentando l'intensità senza aumentare la frequenza, è vero.
No,
sicuramente non è.
No, però il discorso a me sembra che sia il discorso col fatto che più atomi di soglia e mettono elettroni. Non solo, ma io penso che cambiando il metallo, cioè cambiando la struttura elettronica, possa essere più facile anche con la luce rossa, con un metallo profondo
più. Però la fenomenologia è sempre la stessa, cioè se uno non supera la frequenza di soglia anche se aumenta l'intensità non esce nessun elettrone. Nel momento in cui si supera l'energia di soglia e io aumento l'intensità, ciò che aumenta è il numero di elettroni. Se io aumento a parità di intensità solo la frequenza oltre la frequenza di soglia, escono
più veloci.
Escono più veloci.
Scusi, posso aggiungere un concetto che l'estensione temporale dell'onda, quindi il fotone che colpisce l'elettrone del metallo, perché altrimenti si può creare malinteso che una sola onda possa irradiare tutto il metallo, quindi appoperare su più elettroni, mentre invece sappiamo che la lunghezza d'onda è la sua estensione, il fonte interessato da quest'onda è paragonabile a quello di un elettrone, quindi il trasferimento di energia può venire solamente a un elettrone per volta, non a tutta, quando parliamo di lunghezze d'onda che possono creare un effetto fotoelettrico, perché altrimenti si può pensare che una sola onda possa agire su più elettroni, quindi produrre più effetti quando la sua energia è molto alta,
quindi
reazione X o...
Giusto, quindi è importante stabilire in quanto tempo l'onda viene sorpresa.
Perché? Non ho capito. È immediata il rilascio. Il rilascio degli elettroni.
Con i mezzi che abbiamo a nostra disposizione, cioè.
No, ma ancora di più immediato nel fine del Novecento, perché adesso noi misuriamo il miliardesimo di secondo, ma all'epoca no.
Appunto.
Quindi ai fini.
Ma forse non basta neanche il miliardesimo di secondo.
Scusate, infatti è vero che anche le cellule funzionano con la frequenza, cambia la frequenza dell'onda durante il giorno e la sera non cambia di costante, perché di stata luce sempre la stessa. No, giusto.
Volevo aggiungere una cosa, c'è una legge, quella di Gibbs, Light Gibbs, che sì, mette in evidenza l'intensità, mi pare in ascisse, in ordinate e la quantità di elettroni in ascisse. E aumentando l'intensità non succede niente, si ha un andamento parabolico, se non si ricordo male. Cambiando la frequenza invece.
Sì, sì, no, certo, certo. Pensateci un attimo, poi nel caso ne riparliamo la volta prossima. Se uno guarda soltanto uno solo di questi tre aspetti, una spiegazione in termini di onda può darsi che si provi a, perché sì, tentativamente si può provare a, però sono tutte ipotesi un po' ad hoc, cioè in che modo l'elettrone, insomma, qui si tratta di in che modo un elettrone decide di assorbire certa energia dalla prima cresta e non dalla seconda, e cioè non capito.
Sì, chiaro, no.
Se la luce a massa, però corpuscolo della luce finisce con la quale elettrone.
Sì, non pensate tanto a un muto, ma pensate proprio davvero a un secchiello di energia, no? Con delle barrette di mazzi. Sono piccole, vabbè, non ti serve a niente. Se sono belle grosse, hai l'energia sufficiente per saltare in loro. Questa è la sostanza.
Questo è capito, questo è.
Ma questo è un po'. Ma
scusi un attimo, allora se noi.
Scusi, la lezione al professor Sanchez.
No, va bene, tanto andiamo avanti, ma se io appunto mi sono cambiato più tranquillo.
Con luce rossa che non fa emettere elettroni. Questa luce non viene assorbita per niente o viene assorbita e per esempio si trasforma in calore? Cioè,
sì.
Appunto, quindi voglio dire, può essere assorbita anche solo parte, no? Cioè non è che sparisca, che la luce rossa.
Un conto dell'elettrone che aumenta la sua eccitazione termica. Peraltro non è l'elettrone che aumenta l'eccitazione termica. Quando aumenta il calore, no? È l'atomo, gli atomi aumentano l'eccitazione. E quindi gli elettroni non si staccano.
Sì, però la luce viene assorbita lo stesso anche se.
Sì, o viene assorbita o viene riflessa, insomma. Sì, tanto non.
Pensiamoci.
Allora, si diceva che Einstein introduce questa brava costante, la Planck introduce la costante, e Einstein la utilizza per pensare alla luce in un modo nuovo, quindi luce non più come un'onda che si propaga, ma come dei secchiellini, particelle che trasportano un'energia determinata in modo univoco dalla frequenza associata a quel segnale luminoso. Si tratta di un'ipotesi che spiega almeno in teoria le tre questioni legate all'effetto fotoelettrico. Allora, i fisici hanno varie possibilità a questo punto: o si mettono a discettare in tanti modi o fanno un esperimento. Entrambe le cose sono utili. Facciamo un esperimento. Abbiamo visto prima che le onde si comportano in un certo modo di fronte a due fessure le cui dimensioni, la cui distanza è paragonabile alla lunghezza d'onda della luce incidente, e le particelle si comportano in un certo modo. Cerchiamo di vedere allora che cosa succede con la luce.
Di fatto, se uno fa le tutte le prove possibili e immaginabili, vedete, succede una cosa di questo tipo. Cioè, se uno spara la luce contro uno schermo che ha due fenditure, le cui dimensioni sono paragonabili, eccetera, eccetera, e lo fa mandando poca luce alla volta, allora ciò che ottiene è una distribuzione luminosa oltre
oltre le fenditure, che non ricorda quella delle onde, ma ricorda quella delle particelle. La questione delle particelle della luce la rivediamo poi anche la prossima volta, ci torniamo nella prima parte perché va approfondita bene. I fotoni hanno delle proprietà strane, per cui i fotoni stessi hanno delle proprietà ondulatorie. Addirittura è possibile mandare un singolo fotone contro le fessure e mostrare che i fotoni interferiscono con se stessi, quindi il singolo fotone ha delle proprietà ondulatorie molto, molto precise. Per adesso sulla luce facciamola così, terminiamola qua.
Vi dico molto rapidamente, poi riprendiamo questo argomento la volta prossima, perché tutto sommato va bene che sia un po' diluito. Parliamo invece di ciò che accade, diciamo, per quanto riguarda la materia, perché in questi stessi anni
si scopre che gli atomi, che peraltro erano stati messi in evidenza di nuovo nella seconda metà dell'Ottocento, hanno dei costituenti interni, appunto gli elettroni, il nucleo, e si scoprono appunto le varie leggi legate alla emissione e all'assorbimento da parte degli atomi. Cioè, dato un elemento, per esempio l'idrogeno, si scopre che l'idrogeno è in grado di emettere e di assorbire luce soltanto a ben determinate frequenze. E di nuovo
frequenze, non è una frequenza.
Come?
Non è una frequenza, più frequenze.
Sì, sono più frequenze. Sono più frequenze. Come vedremo, si tratterà dei vari livelli di eccitazione dello stato dell'atomo di idrogeno. La spiegazione in termini di quanto luminoso del funzionamento di un atomo è di questo genere. L'atomo è fatto da un nucleo, è fatto da un elettrone, pensiamo all'idrogeno, appunto, che è la cosa semplice. L'elettrone si muove lungo un'orbita intorno al nucleo ed è lì, si trova sul suo binario in modo stabile. Quando sbattiamo sopra un elettrone, un fotone della frequenza giusta, cioè che porta l'energia corretta, ovvero la differenza di energia che passa tra questa orbita e quella sopra, l'atomo riesce ad allontanarsi dal nucleo assorbendo quel fotone. Assorbe il fotone, si allontana dal nucleo e si mette a muoversi lungo questa orbita qua. Quell'orbita lì non è stabile. Non è stabile perché l'elettrone non si trova alla sua minima energia rispetto alla configurazione dell'atomo stesso, e l'elettrone tende a ricadere sull'atomo, sull'orbita di prima, e restituisce per esempio l'energia del fotone che ha acquisito. Può capitare che invece di un fotone che ha questa energia, che è uguale a questa differenza di orbite, l'elettrone, diciamo, si imbatta in un fotone che gli permette di fare un salto doppio dal punto di vista del numero degli orbitali e che abbia quindi un'energia molto più grande. In quel caso lì, per esempio, il fotone può ricadere sul livello base attraverso due salti consecutivi e quindi emettere due fotoni che non hanno che solo complessivamente hanno la stessa energia del fotone preso inizialmente. Allora, è attraverso un'analisi di questo tipo qui che di nuovo l'esperimento, che di nuovo l'ipotesi di Einstein viene, viene confermata, viene ripresa da Bohr, e il, diciamo, la struttura atomica di questo tipo qui assume una teoria atomica che fino ad allora non era mai stata in grado di spiegare appunto perché determinati tutti gli elementi assorbissero luce solo a certe frequenze e emettessero luce solo a determinate frequenze. Quindi di nuovo un'ipotesi introdotta per spiegare l'effetto fotoelettrico si rivela, diciamo, particolarmente feconda nello spiegare anche i fenomeni degli assorbimenti e delle emissioni dei fotoni da parte degli atomi. Rimane il fatto però che dal punto di vista della meccanica e anche dell'elettromagnetismo, beh sì, ok, la luce potrebbe essere in qualche modo granulosa, potrebbe avere questa diciamo natura granulosa, corpuscolare. E rimane però il fatto che c'è un problema fondamentale nella struttura dell'atomo stesso, perché le leggi dell'elettromagnetismo classico prevedono che quando un elettrone si muove di modo circolare intorno a un protone, dal momento che muoversi in un circolo significa accelerare in ogni istante, ovvero cambiare la velocità in ogni istante, non tanto l'intensità, non il numero di metri al secondo che viene fatto, ma la direzione della velocità.
Cambia la direzione.
Il cambio di velocità si intende anche cambio di direzione. E in questi casi, appunto, dicevo, il cambio di direzione, cioè l'accelerazione dell'elettrone, secondo l'elettromagnetismo classico, porta a una emissione, a una perdita di energia. Quindi l'elettromagnetismo classico prevede che un atomo, come quello immaginato da Bohr, che è un atomo coerente rispetto alle emissioni e gli assorbimenti, attraverso la costante di Einstein, eccetera, eccetera, di Planck, beh, l'elettromagnetismo classico prevede che un atomo, come quello pensato da Bohr, sia un atomo che non è stabile, cioè un atomo che nel giro di una frazione di secondo collassa, perché c'è una perdita di energia costante dell'elettrone. In altri termini, secondo l'elettromagnetismo classico, un atomo non sta in piedi se si muove su un orbitale. Questo è il punto fondamentale. Per cui Bohr avrà pure spiegato le proprietà di emissione e di assorbimento che si vedono in questo caso qua, ma di fatto si trova in difficoltà con il suo modello atomico, che prevede elettroni su orbite intorno ai protoni, si trova in difficoltà dal punto di vista della stabilità reale di questo, degli atomi stessi.
Questo vale anche se si considerano orbite ellittiche invece.
Sì, sì, vale in tutti i casi. Perché è legato proprio al fatto che l'elettrone per ruotare intorno al nucleo cambia direzione. Sì, sì. E quindi cambia la sua velocità,
ecco, ma se paragoniamo il moto dell'elettrone al moto di un satellite artificiale, il satellite artificiale non ricade sulla Terra,
perché la perdita di energia da parte di un elettrone che si muove intorno a un protone non è legata al fatto semplicemente che lui si muove e cambia energia, ma è legato al fatto che ha una carica elettrica. Cioè, quando una carica elettrica cambia direzione, perde energia. Questo non è vero per un satellite che non ha una carica elettrica.
Ci sono due forme diverse di energia.
Esatto, sì, sì. È una forma diversa di dissipazione di energia. Allora, De Broglie, nel 1920, circa, sta facendo la sua brava tesi di dottorato, cerca di affrontare questo problema della stabilità degli atomi di Bohr e si inventa una cosa divertente. Lui dice: beh, Einstein e Planck
hanno provato a spiegare l'effetto fotoelettrico e poi anche il problema del corpo nero pensando che la luce sia fatta da particelle. Quindi io mi trovo di fronte a una luce che è insieme onda e particella. Io qui invece ho a che fare con un elettrone che si muove, fa dei salti su orbite diverse dell'atomo ed emette luce, di nuovo onda e particella. L'elettrone è una particella. In tutto questo discorso però noi abbiamo a che fare con la luce che è onda e particella. Perché l'elettrone deve essere solo una particella? Proviamo a associare all'elettrone anche un'onda. Perché dovremmo associare all'elettrone un'onda? Perché un'onda potrebbe stabilizzare l'elettrone. In che modo? Vi ho detto prima che se prendete una scatola, un corpo nero, e pensate alla luce che ci sta dentro, la luce che ci sta dentro è soltanto la luce che ha una lunghezza d'onda tale per cui inizia da un minimo e finisce con un minimo sull'altra parete. Queste onde sono le onde appunto stazionarie. Beh, allora pensiamo all'orbita di un elettrone intorno al nucleo e pensiamo a delle onde che sono distribuite lungo questa orbita in modo tale che finiscono su se stesse. No? Cioè sono appunto onde stazionarie. È come se lui prendesse l'orbita e attraverso un'onda stazionaria che sta sempre lì, no? La rendesse più stabile. Ora voglio dire, questo aspetto qua, questa descrizione qui fa un po' il paio con l'atto di disperazione di Planck. Non ci dovete vedere in questo atto una profondità fisica particolare. Non si capisce, come non si capisce bene, se non in termini matematici, l'ipotesi di Planck. Anche l'ipotesi di Broglie si capisce bene in termini matematici. Ma come poi Einstein ha l'effetto fotoelettrico, ha dato profondità fisica all'ipotesi matematica di Planck, così pure lo sviluppo successivo della meccanica quantistica dà profondità fisica all'ipotesi di De Broglie. L'ipotesi di De Broglie è ok, ad ogni particella che ha una massa m e una velocità v è associabile una lunghezza d'onda che è sostanzialmente espressa da quella formula lì e che passa attraverso la costante di Planck. Cioè la costante di Planck trasforma per la luce l'energia trasportata dalla luce e la frequenza della luce, è la relazione tra le due. Per quanto riguarda le particelle, è la relazione fra la massa e la velocità, complessivamente in fisica si chiama quantità di moto di una particella, e la sua lunghezza d'onda.
Il motivo per cui funziona il microscopio elettronico.
È anche il motivo per cui funziona il microscopio elettronico, però ci arriviamo con un po' di salti dopo, nel senso che effettivamente è esattamente così. Esattamente così nel senso, adesso termino, esattamente così nel senso che il fatto di aver associato ad una particella una lunghezza d'onda apre le porte a una modalità di descrizione delle particelle che in meccanica quantistica è molto diversa rispetto alla meccanica classica. Mentre in meccanica classica una particella, un punto materiale, veniva definito con una posizione, una velocità e le forze che agiscono su questa particella, nella meccanica quantistica si associa alla particella ciò che si chiama funzione d'onda. La funzione d'onda è essenzialmente la descrizione statistica delle proprietà di quella particella e ciò che si può fare in meccanica quantistica non è la descrizione dettagliata dell'evoluzione istante per istante delle proprietà di quella particella, ma una descrizione di tipo statistico delle possibili condizioni che quella particella può avere. Cioè si rinuncia a un determinismo di tipo locale, ma si introduce, se volete, diciamo,
tratta comunque di determinismo, perché le equazioni hanno quella soluzione, non un'altra soluzione, ma è un determinismo applicato sull'insieme delle possibilità che quella particella ha. Nel prossimo incontro vedremo meglio cosa significa questo. Però non sarà meno turbante di questo.
Vabbè, concludiamo così.